Radio Il Discobolo vi invita ad ascoltare. Zibaldone. Un programma ideato e condotto da Sandro Alba.
Cari amici e ascoltatori, un saluto da Sandro Alba. Pavese lascia scritto alla fine, praticamente, nel momento in cui decide di chiudere la sua parabola umana, lascia scritto non parole, un gesto. E questo è l'ultimo capitolo, l'ultimo momento vitale, così possiamo definirlo, dell'esistenza di Pavese. Quando Pavese, che ha usato la parola per tutta la sua vita, perché uno scrittore cosa usa se non la parola scritta per lasciare testimonianza della sua parabola umana, e quando uno scrittore che ha usato la parola, che ha fatto della parola lo strumento essenziale di tutto il suo vissuto, lascia scritto non parole, un gesto, significa che ha deciso di chiudere con la parola. E se noi chiudiamo con la parola, se lo scrittore chiude con la parola, significa che lo scrittore chiude con la vita. Un gesto, è chiaro, il gesto ultimo che porrà fine, che sancirà la fine dell'esistenza. E Pavese lascia scritto anche altre cose interessanti, appuntate così, quasi casualmente, no? Tipo, ogni guerra è una guerra civile. Diciamo che per Cesare Pavese la guerra è stata ripudiata, è stata qualcosa che lui ha ripudiato, ha rifiutato. Ma nel rifiutare la guerra, Pavese rifiuta anche la sua partecipazione alla resistenza, alla guerra armata dei partigiani italiani che hanno combattuto sacrificando molto spesso la loro stessa esistenza per la causa della libertà, della liberazione dal nazifascismo. E però è molto complesso, cioè è molto complicato, mi rendo conto, anche per me, credetemi, riuscire a districare questo garbuglio che gravita nella mente di questo uomo, di questo intellettuale, di questo uomo che si è trovato a vivere in un momento storico così particolare, così difficile. Mi rimane difficile, ecco, districare il nodo che tormentava e che sicuramente ha tormentato l'esistenza di Cesare Pavese, cioè la sua non partecipazione alla resistenza armata. Ma se un uomo rifiuta le armi come strumento e come mezzo anche di difesa, se un uomo rifiuta la violenza come cultura, cioè culturalmente anti-violenza, come può poi imbracciare un fucile, andare a combattere contro i suoi fratelli che hanno sbagliato, ma che nel momento che stavano sbagliando forse erano convinti di essere dalla parte giusta? Ecco perché Pavese dice che ogni guerra è una guerra civile. Certo che ogni guerra è una guerra civile, perché ogni guerra è una guerra contro se stessi, è una guerra contro i propri fratelli, fratelli che stanno sbagliando sicuramente, o fratelli che noi riteniamo dalla parte sbagliata. E qui si potrebbe disquisire e discutere all'infinito. Il sangue dei vinti, Cari amici ascoltatori, un bellissimo film, un film doloroso, crudele se vogliamo, tanto difficile da digerire questo film, eh? Il sangue dei vinti, ma anche i vinti, ma anche quelli che erano dalla parte sbagliata, nella loro mente in quel momento particolare pensavano, chissà, di essere dalla parte giusta. E poi, nella vita quotidiana, quante volte noi sbagliamo? Credendo, illudendoci di essere dalla parte giusta. È molto difficile. Sono valutazioni molto difficili. Voglio chiudere con questo ultimo pensiero, cioè non ultimo, cioè con questo pensiero ritrovato così tra gli appunti di Pavese. C'è chi la vita la vive e chi la vita la scrive. È evidente che l'atto di scrivere è esso stesso un quoziente vitale. Non si potrebbe scrivere nulla se non fossimo esseri viventi. E quindi il fatto stesso di vivere ci porta poi a scrivere la vita. È un tutt'uno. Noi non potremmo scrivere se non fossimo presenti alla vita. E quindi noi scriviamo la vita perché la vita fa parte di noi, perché noi siamo vita. Ma Pavese vuol dire un'altra cosa, sicuramente vuol dire un'altra cosa. Con questa sua frase, con questa sua espressione, c'è chi la vita la vive e chi la vita la scrive. Lui valuta se stesso come un uomo che si è riconosciuto di più nell'aspetto, nella parte letteraria, che non nel suo costrutto esistenziale di uomo, che vive la sua esistenza quotidianamente, lotta, soffre, combatte. Ecco, questo vuol dire Pavese. Cioè Pavese si sente un perdente, lo possiamo dire senza pensare di fargli un torto, no? Si sente un perdente nell'aspetto della vita quotidiana, cioè dei rapporti umani, cioè del fatto di non essere riuscito a farsi una famiglia, a trovare la donna giusta, ma si sente un vincente però sul fatto di avere raccontato la vita. Nei suoi libri, nei suoi scritti, nei suoi romanzi, i suoi personaggi pullulano di un'essenza vitale, sono un'essenza vitale, sono essi stessi vita. E quindi lui separa, divide l'aspetto letterario, la vita che lui vive scrivendo, dall'aspetto umano dell'uomo che nella vita di tutti i giorni non riesce ad essere protagonista di se stesso, ma si sente continuamente un perdente, soprattutto, l'abbiamo già detto, ma lo ripetiamo perché è una chiave importantissima per capire questo scrittore, soprattutto nell'aspetto dell'amore che gli avrebbe consentito, dell'amore nei confronti di una donna che gli avrebbe consentito di potersi fare quella famiglia sognata che lui purtroppo non riuscì mai ad avere.
Ti racconto lo squallore di una vita vissuta ore, di gente che non sa più far l'amore. Ti dico la malinconia di vivere in periferia del tempo grigio che ci porta via. Ti racconto la mia vita, il mio passato, il mio presente, anche se a te lo so, non importa niente. Io ti racconto settimane fatte di angosce sovrumane.
senza i tormenti di persone strane e di domeniche feroci passate ad ascoltare le voci di amici reclutati in pizzeria. Io ti racconto tanta gente che vive, non capisce niente, alla ricerca di un po' d'allegria. Io ti racconto il carnevale, la festa che finisce male, le falsità di una città industriale. Io ti racconto il sogno strano di inseguire con la mano un orizzonte sempre più lontano. Io ti racconto la nevrosi di vivere con gli occhi chiusi alla ricerca di una compagnia. Ti dico la disperazione di chi non trova l'occasione per consumare un giorno da leone, di chi trascina la sua vita in una mediocrità infinita con quattro soldi stretti tra le dita. Io ti racconto la pazzia che si compra in chiesa o in drogheria, un po' di vino, un po' di religione. Ma tu che ascolti una canzone, lo sai che cos'è una prigione, lo sai a che cosa serve una stazione. Lo sai che cosa è una guerra e quante ce ne sono in terra? A cosa può servire una chitarra? Lo sai che siamo tutti morti e non ce ne siamo neanche accorti e continuiamo a dire così sia. Lo sai che siamo tutti morti e non ce ne siamo neanche accorti e continuiamo a dire così sia.
Claudio Lolli, dall'album Un uomo in crisi del 1973, Io ti racconto, questo grande, dimenticato purtroppo, direi dimenticato, che fu Claudio Lolli, questo, come lo possiamo definire, poeta incredibilmente profondo, che scavava nelle dimensioni più inarrivabili dell'essere umano, e che naturalmente non ebbe nessun riconoscimento perché purtroppo la critica vuole sciocchezze, perché purtroppo per varcare la dimensione del successo e della notorietà bisogna scrivere stupidaggini, cari amici ascoltatori. Claudio Lolli, lo dovremmo rivalutare, anche noi della nostra radio lo abbiamo dimenticato, ma lo dovremmo rivalutare perché è stato un grande. Tutta la vita di Cesare Pavese è stata dominata da un vizio chiamato vizio assurdo soprattutto da chi di lui si è occupato e da chi di lui è stato amico, no? Davide Laiolo, definisce questo vizio assurdo, anche poi così assurdo non è, insomma, in sostanza, no? Cioè, cos'è il vizio assurdo? Ma chiediamocelo un attimo, cos'era il vizio assurdo di Cesare Pavese, la vita o la morte? Perché io non sono tanto convinto che il vizio assurdo sia il suicidio, cioè sia l'idea del suicidio che ci accompagna magari fin dall'adolescenza, o magari al limite anche fin da, proprio da, dalla giovinezza, cioè nel momento in cui si valica l'infanzia e si comincia a vedere la vita, non dico da adulti, ma da ragazzi, no? Vizio assurdo è il voler togliersi la vita, rinunciare alla vita, o il vizio assurdo è la vita? Cioè, cari amici ascoltatori, è più assurdo suicidarsi o vivere? Forse questo ci vorrebbe far capire Pavese, eh? Nei suoi scritti, in tutta la sua produzione poetica e la sua produzione letteraria. Laiolo, il suo amico Laiolo, Davide Laiolo, attribuisce il vizio assurdo al suicidio, cioè la voglia di suicidarsi, di togliersi la vita. Intanto ricordiamo che Pavese si tolse la vita il 27 agosto del 1950, nel momento culmine, proprio culminante dell'estate, e si dice che i suicidi avvengano più frequentemente durante la stagione estiva che non durante la stagione invernale. Sarà una stupidaggine, comunque questo io l'ho letto da qualche parte, eh? L'abbiamo già detto, dove si uccise Pavese, all'albergo, all'Hotel Roma di Torino, e come? Con i sonniferi, ingerendo una quantità enorme di bustine di sonniferi. Poi si dice che Pavese fosse un uomo malinconico, un tenero malinconico. Bah, esistono i teneri malinconici? Sì, probabilmente sì. Cioè l'uomo che non ride per ogni stupidaggine, che non sorride per ogni scemenza, cioè l'uomo non televisivo, no? Che non si appaga degli show televisivi, delle stupidaggini che ci propina in continuazione la televisione, un po' tutti i media in genere. Beh, certo, quello è un uomo malinconico, un tenero malinconico. E che altro dire di Pavese? Certo che Pavese pensava al suicidio, è logico, l'ho anche raccontato, abbiamo letto qualcosa da Tra donne sole, dell'ultimo suo libro, composto di tre romanzi, che vinse il premio Strega pochi mesi prima che lui decidesse di chiudere la sua esistenza in quella maniera così drastica e drammatica. Dissolvere la vita, arginare i conati di un vizio orribile e pernicioso, cioè il desiderio della morte. Cupio dissolvi. Ma sarà tutto vero, sono tutte vere queste valutazioni che vengono fatte intorno al gesto di Pavese. Secondo Davide Laiolo, che fu suo amico e suo biografo, c'è un libro interessantissimo intitolato proprio Il vizio assurdo di Davide Laiolo, che chi è interessato all'esistenza di Cesare Pavese può reperire, sicuramente su internet si trova questo libro che è di molti anni fa, comunque si può reperirlo. Secondo Davide Laiolo, Pavese ha conosciuto la morte sin da bambino, avendone la percezione già a 6 anni. Il padre morì dopo una delicata operazione al cervello, aveva un cancro al cervello suo padre, non riuscita. Ci credo fino a un certo punto. Quanti bambini perdono i genitori in tenera età, eh? Ma non si suicidano e continuano a vivere la propria esistenza, magari fino ad età avanzata, no? Non c'è un codice, non c'è nulla di sancito, di definitivo nell'atto del suicidio. Mettiamocelo bene nella testa. Cioè il suicidio può essere anche il pensiero di un istante che sorge improvviso e sbattersi giù da un poggiolo, da un terrazzo. È un atto anche che può venire istintivo in un momento particolare della nostra vita, senza una causa. Non ci deve essere per forza una causa sancita, precisa, definita, come la fine di un amore, una malattia, eccetera. E comunque, sempre secondo l'Aiolo, che ne sapeva molto di Pavese, essendo stato suo amico, avrebbe inciso in modo dominante e pervasivo nel suicidio di Cesare Pavese lo spettro della solitudine. Sì, ma siamo tutti comunque soli, si potrebbe rispondere, no? A Davide Laiolo. Siamo tutti comunque soli, perché non è che una persona, un uomo che è, diciamo così, tra virgolette, felicemente sposato, eccetera, non viva la solitudine. La solitudine è qualcosa di interiore. È un mondo interiore che non ci possiamo sradicare dalla psiche, o per chi ci crede dalla nostra anima. Si può essere soli anche facendo una vita di interessi culturali che ci portano, o perché siamo dei politici o perché siamo degli artisti o altro, che ci portano a vivere in mezzo alla gente, continuamente in mezzo alla gente. Si vive, si dice che la solitudine è qualcosa che non ha nulla a che vedere con la presenza di altri, di una moltitudine di gente intorno. Poi possiamo dire che Pavese, certo, amava il lavoro e scrive che lui viveva la vita scrivendola, e quindi, certo, come poteva non amare il suo lavoro? Aveva pochi amici, ma le persone intelligenti, in genere le persone di un certo calibro, non si circondano di molti amici, ne bastano pochi e buoni, no? Ma lui trascorreva con questi pochi amici molto tempo. E perché non era amato dalle donne? Ma questo è un momento particolare in cui dare una definizione è molto difficile. È molto difficile, non è una questione molto spesso dovuta al fisico. Ha un certo fisico. Non è che l'uomo bello, cosiddetto bello, che poi la bellezza è qualcosa di soggettivo, deve avere per forza tante donne ed essere amato dalle donne. C'è anche una bellezza interiore. Perché un uomo non ha successo con le donne o una donna non ha successo con gli uomini? È molto difficile anche qui entrare nell'ambito di queste elucubrazioni, no? Perché? Perché c'è qualcosa. Noi emaniamo anche qualcosa che magari può essere nei confronti dell'altro sesso acquisito in un certo modo o in un modo sbagliato, non lo sappiamo. Certo è che Pavese, pur essendo un uomo dall'aspetto interessante, dalle fotografie lo si evince tranquillamente, non era brutto, insomma, in poche parole, però non riusciva ad avere con le donne un approccio che fosse in qualche maniera soddisfacente. Ora che fosse una questione sessuale, cosa ne sappiamo noi? Come facciamo noi a entrare in merito a queste definizioni? Mi sembrano assolutamente azzardate, anche perché un uomo, per poter esprimere la propria sessualità, deve prima riuscire ad avere questo approccio con l'altro sesso, questo contatto che gli consenta poi di esprimere anche la propria sessualità. Cioè, se una donna non vuol venire con te, cioè, che sessualità tu puoi esprimere con una donna che non vuol venire con te? Puoi andare al casino, a quei tempi c'era, ed esprimere la tua sessualità con una prostituta che non ti chiede altro che dei soldi per poter vivere, poveraccia. Insomma, abbiamo già parlato anche di questo aspetto. A quei tempi, comunque, c'era un esercizio sessuale che era consentito al maschio di poter esplicare attraverso la prostituzione che esisteva in questi bordelli, in questi casini a pagamento. Ora, senza entrare nel merito, perché ci sono tante idee e tanti giudizi. Ora, io non voglio assolutamente, voglio dire soltanto il casino, il bordello, il casino è entrato in una cultura, in una letteratura proprio, di un periodo ben definito, soprattutto qui in Italia, ed è stato sancito come fatto culturale. Non dico altro, cioè non voglio dire che fosse una cosa giusta. Certo, era più giusto che la prostituzione in mezzo alle strade che la prostituzione non controllata, non protetta da un punto di vista medico, di controllo proprio medico, che non quanto avvenga oggi, insomma, no? Oggi le prostitute, un po' i trans o le prostitute, insomma, sono in mezzo alla strada e vatte la pesca chi sono e se sono sani, insomma. Una volta c'era un po' più controllo, almeno da questo punto di vista. Però io, cioè, spezzare una lancia a favore dei bordelli, cioè, non me la sento, anche perché mi troverei poi ad avere un'infinità di nemici, e quindi io non voglio avere questo tipo non voglio esprimere questo tipo di giudizi. Dico solo che il casino è entrato a far parte della letteratura di grandissimi pratolini, eccetera, grandissimi scrittori di quel periodo, che era il periodo del fascismo, insomma, dei primi anni 20, anni 30, anni 40 del secolo scorso, insomma, ecco, questo voglio dire. Perché Pavese non riusciva ad avere relazioni soddisfacenti con le donne? Forse la sua solitudine interiore, il fatto di non riuscire a vincerla, questa solitudine, veniva captato, e quindi lui veniva definito un uomo solo già a priori, cioè ancora prima di fare un approccio, di capire chi fosse realmente lui vivendoci insieme. Non lo so, sono ipotesi, no? Il mestiere di vivere, dice Pavese, come se vivere fosse un mestiere, qualcosa che si deve acquisire, imparare, vivendo. È vero, la vita si impara, ma non si finisce mai di impararla. E la vita non ci consente mai di dire oggi ho imparato, perché a un certo punto si interrompe, come dice Lolli, e il punto cardine della vita non è altro che la fine della vita, cioè la morte. E con la morte non si impara più nulla, cioè con la morte noi abbiamo cessato la nostra parabola, e quindi dobbiamo morire. Ecco, Lolli, Claudio Lolli, il grande Claudio Lolli. Invito ancora Radio Il Discobolo a dedicare delle trasmissioni a Claudio Lolli, anche se non è facile reperire i suoi album, e sono anche molto male incisi, tra l'altro, non so perché, forse perché erano stati incisi con mezzi artigianali. Però comunque invito ancora la radio a cui appartengo, Radio Il Discobolo, e chi si occupa di cantautori, di dedicare spazi a Claudio Lolli, che secondo me è stato, insieme ad Andrea Tenco e ad altri, a Bindi, è stato fra i più grandi poeti, cantanti del secolo scorso. Il mestiere di vivere ritorna come il vizio assurdo, come definizione di Cesare Pavese. Pavese dice di se stesso: sono come una complessa vigna dove l'impasto concimi, sementi, acqua e sole dà l'uva migliore. Tuttavia sento ogni giorno marcire in me anche le parti che ritenevo più sane. Il troppo letame moltiplica i vermi e distrugge il raccolto. Thank you.
da un dito non sulla schiena, e il suo ricordo non ci addolora, ma la sua presenza ci spaventa. E se le mani si toccano senza comprensione, e il gioco vince 10 volte, perde forza e l'immaginazione salta di palo in frasca tra noi due. Domani sarà un giorno senza numeri, i tuoi vestiti scalderanno un altro, è l'unica felicità che oggi la scienza della vitalità può concepire e registrare sopra un treno, su un giornale, registrare. È il temporale, è il girotondo del respiro strano di questa vita distratta ed interrotta, che però bacerebbe ogni angolo deserto della tua bocca e della tua mano, della tua bocca.
Canzone dell'amore e della precarietà, Claudio Lolli, dall'album Dalla parte del torto. Le poesie del disamore, cari amici ascoltatori, le poesie del disamore di cui fa parte Verrà la morte e avrà i tuoi occhi, contengono, secondo me, il meglio in termini poetici di Pavese, ma poetici nel senso proprio di versi, perché qui Pavese riesce a trovare quella sintesi, quel carattere particolare che non aveva ancora trovato ai tempi delle poesie racconto. Leggiamo: sei la vita e la morte. Sei venuta di marzo, sulla terra nuda, il tuo brivido dura. Sangue di primavera, anemone o nube, il tuo passo leggero ha violato la terra. Ricomincia il dolore. Il tuo passo leggero ha riaperto il dolore. Era fredda la terra, sotto povero cielo, era immobile e chiusa in un torpido sogno, come chi più non soffre. Anche il gelo era dolce dentro il cuore profondo. Tra la vita e la morte la speranza giaceva. Ora ha una voce e un sangue ogni cosa che vive. Ora la terra e il cielo Sono un brivido forte, la speranza li torce, li sconvolge, il mattino li sommerge, il tuo passo, il tuo fiato d'aurora. Sangue di primavera, tutta la terra trema di un antico tremore. Hai riaperto il dolore, sei la vita e la morte. Sopra la terra nuda sei passata leggera, come rondine o nube. E il torrente del cuore si è ridestato, irrompe, e si specchia nel cielo, e rispecchia le cose, e le cose nel cielo e nel cuore soffrono e si contorcono nell'attesa di te. È il mattino. È l'aurora, sangue di primavera. Tu hai violato la terra. La speranza si torce e ti attende, ti chiama. Sei la vita e la morte. Il tuo passo è leggero. È incommentabile questa poesia, no? Dove dentro c'è tutto, tutto ciò che più volte abbiamo commentato e ripetutamente detto di questo artista, cioè il suo sentire la vita come sofferenza, come dolore, e il fatto anche che la terra e la morte sia in qualche misura condizionato da uno stesso, da un'identica matrice, no? La terra e la morte, la terra che ritorna, la terra che Pavese ha conosciuto, ha amato ed è stato condizionato da questa terra, che è anche la campagna, che è anche la vigna, che è tutto ciò che è il mondo contadino fin da bambino. E questa solare, stupenda, piazza di Spagna, qui è un momento in cui sicuramente Cesare Pavese sognava, sperava, si era aperto a un nuovo senso della vita. E qui l'attesa della luce, che è contemporaneamente la luce della piazza, ma anche una luce interiore, che lui sperava scoppiasse, si accendesse in se stesso, e che purtroppo poi non sarà, tradirà le aspettative. Passerò per Piazza di Spagna. Sarà un cielo chiaro, s'apriranno le strade sul colle di pini e di pietra. Il tumulto delle strade non muterà quell'aria ferma. I fiori spruzzati di colori alle fontane occhieggeranno come donne divertite. Le scale, le terrazze, le rondini canteranno nel sole. S'aprirà quella strada, le pietre canteranno, il cuore batterà sussultando come l'acqua delle fontane. Sarà questa la voce che salirà le tue scale. Le finestre sapranno l'odore della pietra e dell'aria mattutina. S'aprirà una porta. Il tumulto delle strade sarà il tumulto del cuore nella luce smarrita. Sarai tu, ferma e chiara. Ecco che qui c'è la speranza dell'amore, naturalmente, cari amici ascoltatori, c'è l'attesa di una donna che apparirà, che deve apparire in questa piazza romana, in una delle più belle, più luminose nei giorni di sole piazze romane, che è proprio Piazza di Spagna, il centro di Roma, il cuore pulsante della Roma, dove deve apparire lei, probabilmente l'attrice americana di cui Pavese si era innamorato perdutamente negli ultimi momenti della sua vita. E ancora, i mattini passano chiari e deserti, così i tuoi occhi s'aprivano un tempo. Il mattino trascorreva lento, era un gorgo di immobile luce, taceva. Tu viva tacevi, le cose vivevano sotto i tuoi occhi, non pena, non febbre, non ombra, come un mare al mattino, chiaro. Dove sei tu? Luce? È il mattino. Tu eri la vita e le cose. In te desti respiravamo sotto il cielo che ancora è in noi, non pena, non febbre allora, non quest'ombra greve del giorno affollato e diverso, oh luce, chiarezza lontana, respiro affannoso, rivolgi gli occhi immobili e chiari su noi. È buio il mattino che passa senza la luce dei tuoi occhi.
Ho capito che ti amo quando ho visto che bastava un tuo ritardo per sentir svanire in me l'indifferenza, per temere che tu non venissi più. Ho capito che ti amo quando ho visto che bastava una tua frase per far sì che una serata come un'altra cominciasse per incanto a illuminarsi e pensare che poco tempo prima, parlando con qualcuno, mi ero messo a dire che oramai non sarei più tornato a credere all'amore, a illudermi e sognare. Ed ecco che poi ho capito che ti amo. E già era troppo tardi per tornare. Per un po' ho cercato in me l'indifferenza, poi mi son lasciato andare nell'amore.
Anche la notte ti somiglia, la notte remota che piange muta dentro il cuore profondo, e le stelle passano stanche. Una guancia tocca una guancia, è un brivido freddo, qualcuno si dibatte e ti implora, solo, sperduto in te, nella tua febbre. La notte soffre e anela l'alba. Povero cuore che sussulti, o viso chiuso, buia angoscia, febbre che rattristi le stelle, c'è chi come te attende l'alba scrutando il tuo viso in silenzio. Sei distesa sotto la notte, come un chiuso orizzonte morto, povero cuore che sussulti un giorno lontano. Eri l'alba. Luigi Tenco, in Ho capito che ti amo, secondo me tocca il massimo dell'espressione poetica, perché con un linguaggio semplice, consuetudinario, così come si parla normalmente nella vita di tutti i giorni, riesce a toccare una profondità di sentimento veramente incredibile in questa sua meravigliosa canzone, una delle più belle. E in queste poesie di Pavese, sono tutte legate, coordinate, sono le ultime, su un sentimento che lui sperava potesse toglierlo, diciamo così, scardinarlo da quello che Laiolo definisce vizio assurdo, cioè l'idea del suicidio. Un ultimo amore, un'ultima speranza, un ultimo accento amoroso nei confronti di questa donna. Ma chi era questa donna, questa attrice americana? Scrisse sulle pagine del Corriere della Sera del 24 agosto 1980 Sergio Pautasso: la letteratura non ha più assolto il compito di garantire il senso della vita a Cesare Pavese, perdendo la sua funzione catartica. Con il suo suicidio è stata conculcata in senso assoluto la sua esperienza artistica. Pavese esprimeva una tragedia interiore che, incubata per anni, giunse irrimediabilmente al suicidio. Ma prima di togliersi la vita, egli aveva compiuto il suo ciclo, il suo percorso con la letteratura e con il mestiere di scrivere. Dopo il romanzo La luna e i falò, finì irriducibilmente la tensione a scrivere. E questo, diciamo, sono scritti, sono impressioni di critici che possono essere condivisi o meno. Vediamo chi era questa donna. La donna, l'ultima donna che probabilmente vide Pavese vivo e del quale Pavese si era innamorato, questa attrice americana. Vediamo di così, non a scopo di pettegolezzo, ma per concludere il discorso che abbiamo aperto in tutte queste trasmissioni su Cesare Pavese, vediamo di conoscerla un po' meglio. Scrivevano i giornalisti dell'epoca: con lei Pavese si metterà a nudo, ma Connie, che promette di tornare e non tornerà più, sarà solo l'ultimo passo verso una decisione di morte già presa. Scrive Pavese un biglietto che lascia poi sul comodino dell'hotel dove aveva deciso di concludere la sua esistenza terrena. Scrive: perdono tutti e a tutti chiedo perdono, va bene? Non fate troppi pettegolezzi. Ora mi sento anche un po' in colpa, perché noi in realtà stiamo un po' facendo qualche pettegolezzo in realtà sulla conclusione della vita di Cesare Pavese. Però vogliamo anche dire che questa Connie non ne ha colpa, cioè è stato solo un periodo, un passaggio nella vita di Pavese, che poi sia stato quello conclusivo, beh, questa è stata una decisione sua. Con questa frase, perdono tutti, a tutti chiedo perdono, scritto su un pezzo di carta con calligrafia ferma e sicura, Pavese decide di lasciare la vita. Nella stanza 346 dell'Hotel Roma di Torino, il tempo è fermo al 27 agosto 1950, quando il padrone dell'albergo decise di sfondare la porta di quel cliente un po' stralunato, che sembrava non volerne sapere dei colpi incessanti all'uscio, e si trova davanti un letto sfatto, delle bustine di sonnifero e sul comodino il libro a Pavese più caro, l'abbiamo detto, I dialoghi con Leucò, che lui lasciò proprio sul comodino, una sua testimonianza di vita. Cercatela qui la spiegazione, come dire, cercatela leggendo questo libro. Testamento e testimonianza appunto della morte prematura di un uomo infelice, in preda a un profondo disagio esistenziale. Pavese non resse all'ultima grande delusione della sua vita, la fine dell'amore con Constance Dowling. Ai giornalisti chiese di non fare troppi pettegolezzi in quel biglietto. Si sta riferendo proprio a quella sua ultima tormentata relazione, quella con la diva del cinema, alla quale dedica la raccolta di poesie "Verrà la morte, avrà i tuoi occhi". Pavese conobbe Constance Dowling durante il breve soggiorno dell'attrice in Italia insieme alla sorella Doris. Era il 1949 quando i due si incontrarono in una sera di Capodanno a casa di amici a Roma. La loro relazione fu breve e terminò amaramente, senza spiegazioni. Le sorelle Dowling erano arrivate a Roma per tentare fortuna nel cinema italiano. Dal canto suo Cesare Pavese si era recato nella capitale nel 1949 e qui, nel salotto di un amico, conobbe la bella attrice. Succede così, la vita è fatta di questi incontri casuali e a volte determinanti, no? Se ne innamorò, ma deluso da Roma e dal suo ambiente, e in quel periodo pensiamo noi che scrisse la poesia "Passerò per Piazza di Spagna", bellissima, solare, ma perché probabilmente è animata da questo suo amore che stava sorgendo, nascendo, e che probabilmente per lui rappresentava proprio l'ultimo appiglio, aggancio alla vita che poteva continuare se ci fosse stata continuità nella relazione con questa donna. Pavese a un certo punto, già le cose si vede che stavano mettendo troppo bene, sceglie di tornare a Torino, nella sua città. E il destino però gli avrebbe fatti nuovamente incontrare proprio a Torino. Lì, dopo alcuni giorni trascorsi insieme a Torino, iniziò proprio il loro intenso ma estremamente breve idilio d'amore. Presto finirono i giorni dello stare insieme, della bella illusione. Lei parte per Roma, ritorna a Roma, la città del cinema, dall'altra parte. E per placare il suo enorme dispiacere, Pavese le scrisse la prima di numerose lettere. Ma a nessuna di queste lettere Pavese riceve una risposta dalla Constance. Lui le scrive dolcemente, affettuosamente: "Cara Connie, volevo fare l'uomo forte e non scriverti subito, ma a che servirebbe? Sarebbe soltanto una posa. Ti amo", lui le scrive, "cara Connie". E di questa parola so tutto il peso, l'orrore e la meraviglia, eppure te la dico quasi con tranquillità. L'ho usata così poco nella mia vita e così male che è quasi nuova per me. Pensate quanto dolore in queste parole, quanta sofferenza. Verrebbe quasi da commuoversi, no? Con la fine di quei giorni finì anche la loro fugace e passionale relazione e Constance, insoddisfatta dell'Italia, tornò a Hollywood, lasciando Cesare con il cuore spezzato. Come biglietto d'avvio le inviò la dedica, Cesare inviò la dedica a lei della Luna e i Falò, sperando sempre nel suo ritorno, che non si realizzò mai. Lei non ritornerà in Italia. Solo quando Pavese venne a conoscenza della relazione, comunque, di Constance con un attore importante di quell'epoca, ometto il nome, cioè evito di farne il nome, un attore comunque di cinema importante dell'epoca, intraprende una relazione, un attore famoso, molto importante, si rende conto che le mancate risposte Cesare alle sue lettere erano dichiarazioni silenziose di una terribile verità. L'aveva perduta per sempre, cioè non c'era possibilità, perché lei si era messa con un altro, di ricostruire, di rinnovare quell'intesa, quella relazione che c'era comunque stata, no? Scrive con estrema urgenza le sue ultime poesie, Cesare, tra cui il testo che consegnerà alla storia della letteratura e il testo che contiene tutta la sua disperazione,
l'ultima poesia, la poesia «Verrà la morte e avrai i tuoi occhi». E di chi sono gli occhi? Anche qui c'è qualcosa di misterioso. Sono gli occhi di Costens, della sua Connie, impressi nella poesia «Verrà la morte, avrai i tuoi occhi», o sono gli occhi di Cesare che sta guardando attraverso uno specchio l'immagine di quella donna che lui ama e che non potrà più rivedere. Gli occhi, si dice, siano quelli di Connie, ma sono anche i suoi, sono i loro occhi, no? L'ultima goccia che fece traboccare il vaso con cui faceva i conti da sempre Cesare, e le sue disillusioni. Anche quell'amore era risultato totalmente incapace di dare una risposta al senso di solitudine e di emarginazione di Cesare. Non è propriamente una donna a spingerlo al suicidio, perché non vogliamo comunque accusare questa donna di essere la causa della morte di Cesare Pavese. Non lo è mai nessuno. Quando una persona decide di uccidersi è una scelta personale. Gli altri transitano nella nostra vita, alcuni si soffermano, con alcuni abbiamo rapporti, relazioni, durature, meno durature, ma insomma non possiamo imputare, accusare nessuno di un suicidio. Non ci si uccide, lo scrive lui stesso, lo confessa lui stesso in un diario, no? Non ci si uccide per amore di una donna, ci si uccide perché un amore, qualunque amore, ci rivela nella nostra nudità, miseria, inermità, amore, disillusione, destino, morte, insomma, sono le componenti della vita e quindi non si può accusare nessuno poi di essere responsabile della nostra morte, quando questa morte è stata una libera scelta nostra, insomma, no? E il mestiere di vivere, che è anche una raccolta di pensieri, di diari, contiene queste confessioni. L'ombra minacciosa della morte, il vizio assurdo, che sarà poi il titolo, darà il titolo al libro di Davide Laiolo su Cesare Pavese, sulla vita di Cesare Pavese. Il vizio assurdo è una definizione dello stesso Pavese, che lui usa nella poesia «Verrà la morte e avrà i tuoi occhi», come un vecchio rimorso, dice nella poesia, o un vizio assurdo, e che puntualmente ritorna in tutte le sue opere e che lo perseguitò per tutta la vita. Connie, l'irraggiungibile, quella che passa dalla sua vita, insomma, a quella di un attore, di un famoso e celebre attore italiano, quella che promette di tornare e non tornerà più, sarà solo l'ultimo passo verso una decisione già presa. Diamo per scontato che il vizio assurdo, che questo senso di conclusione, no, della vita, di conclusione che poi è anche una definizione della vita stessa, Pavese lo conteneva già in sé e lo aveva già espresso e definito in molti suoi scritti. Connie è stata solo un ultimo inciampo, un ultimo motivo di sofferenza, di tormento, ed è stata però l'ultima immagine, quella che sicuramente Pavese, nel momento della morte, aveva impressa nella sua mente come una lastra fotografica, come una fotografia. Lo specchio attraverso il quale gli occhi della poesia «Verrà la morte, avrai i tuoi occhi», sono gli occhi di lei, si dice, ma sono anche gli occhi suoi, sono anche gli occhi di Cesare, che guardando attraverso uno specchio vede l'immagine di questa donna. È chiaro che con lei Pavese si mette a nudo. Ci sarà il premio Strega e poi ci sarà l'uscita di scena definitiva di questo poeta, di questo artista così fragile e così sfortunato, ma anche così pieno di sentimento e di intensità. Nell'agosto del 1950, dopo la vittoria allo Strega, al premio Strega, scrive al direttore della rivista Cultura e Realtà, Mario Motta: «Chi È tornata l'americana? Ho altro da pensare. Ciao, Pavese. E quella notte Pavese si uccide. Io ho terminato il tempo a mia disposizione, anche se avremmo ancora da leggere e da commentare, ma dobbiamo chiudere. E chiudiamo anche questi appuntamenti, questi incontri con questo poeta che ha lasciato una traccia indelebile nella letteratura italiana, nella storia della letteratura italiana. Lasciamo Cesare Pavese con una certa nostalgia. Ci è piaciuto commemorarlo, rivivere con lui le sue inquietudini, i suoi tormenti, e ci è piaciuto leggere le sue opere insieme. Un caro saluto da Sandro Alba, alla prossima.
Avete ascoltato? Zibaldone. Un programma ideato e condotto da Sandro Alba.